Davide Giacalone per approfondimenti e commenti ai titoli principali. Buongiorno Davide.
Buongiorno, eccoci qua, bentrovati.
Buongiorno, buon mercoledì. Allora partiamo dal titolo di apertura del Corriere della Sera, tema di cui abbiamo parlato nella prima ora di Non Stop News insieme ai nostri ascoltatori. Le regioni, limiti ai Novax, continuano a tenere banco il modello austriaco. I governatori chiedono che ci sia una stretta per chi non si è immunizzato, ma il governo frena. Nuovo Green Pass e restrizioni soltanto in arancione. A te.
Sì, su questo fronte c'è da segnalare anche il titolo bislacco che è scappato oggi alla stampa. I governatori del nord, subito stretta per i Novax, quindi diciamo un modello austriaco, Lega contraria. Ma i governatori del nord sono quasi tutti da Lega, voglio dire, deve essere stata una confusione. L'hanno chiesto apertamente Fedriga, Totti, Cirio, Fontana. Cioè, l'unico del gruppo che la pensa in maniera diversa è Zaia, presidente del Vento, ma non è che abbia detto che è il contrario, ha semplicemente detto non siamo in quella condizione al momento. Difatti, attenzione, noi non siamo in quella condizione, cioè gli austriaci sono passati a quella roba perché erano decisamente più nei guai. Non siamo in quella condizione per merito di tutti quelli che si sono vaccinati. Il punto però qual è? È che, come ha dimostrato l'esperienza inglese, come ha dimostrato l'esperienza israeliana, la cosiddetta terza dose o booster, come adesso va di moda chiamarlo, va fatta abbastanza in fretta perché sia alta la protezione. E dall'altra noi abbiamo sulla popolazione vaccinabile ancora una percentuale del 13% di italiani che non si sono vaccinati o non si vogliono vaccinare, mettetela come vi pare. Guarda che per il virus è del tutto ininfluente, che tu sia nervoso o tranquillo nella vita non mi importa assolutamente nulla. Quel 13% che non si è vaccinato, non è vaccinato, è un dato di fatto, è un numero, una realtà, non è che ci puoi fare a cornate. Quel 13% sembra piccolo in termini percentuali, è un sacco di gente. Quel sacco di gente fa sì che la circolazione del virus rimanga forte, è vero che si contagiano anche i vaccinati, ma poi non creano una pressione reale importante sul sistema sanitario che invece è creata dagli altri, che poi devono essere soccorsi. A Bolzano, se non si è successo qualcosa questa notte, ieri sera eravamo a un ricoverato dalla chiusura. Ne mancava uno, dopodiché andavamo, nel senso che si saturava quell'offerta ospedaliera. Detto questo, vi ricordate quando il pass è passato da 9 mesi, era passata alla validità di 12 mesi, e qui dicemmo, noi diciamo, io non faccio questo di mestiere, non ho competenza particolare, l'unica cosa sarebbe interessante sapere se è passata 12 mesi, perché si ha l'impressione che sia valido effettivamente più a lungo la copertura del vaccino o semplicemente per una norma amministrativa. Beh, adesso si sta ragionando di farlo tornare a 9, era una questione meramente amministrativa. Se la mettiamo su quel piano, allora cominciamo a dirci una cosa forse fastidiosa ma reale. Non è che sta storia dei tamponi che hanno uguale valore di pass, sebbene più limitato nel tempo, ci abbia gran fondamento, perché quel tipo, ormai le file di persone con il bastoncino nel naso, un minuto e mezzo e avanti un altro, le mandiamo l'SMS in giornata, in mattinata o in serata, e ha un margine di errore altissimo. Cioè questi qui si sono convinti che siccome fanno il tampone sono più controllati dei vaccinati. Ma stanno in cielo in terra, è una balla colossale, cioè ha un margine di errore molto significativo. A parte il fatto che c'è qualcuno che si è anche fatto male, facete in percentuale superiore a quanto non lo abbia fatto, non abbia creato dei problemi il vaccino. Quindi calma e sangue freddo. Il tema è naturalmente se cominci a chiudere selettivamente qualche cosa, soprattutto sul lato scolastico, quello sarebbe veramente una cosa sgradevole.
Andiamo sulle pagine interne del Messaggero, Davide, le pagine economiche. Si parla del dossier Oto Melara. Piano Guerini, cordata KNDS e Fincantieri, appunto per Oto Melara. Il ministro vuole mantenere un presidio italiano per la controllata del gruppo Leonardo.
Allora, questo per noi è un capitolo molto importante. La difesa europea, ieri c'è stato un primo incontro, diciamo, preliminare a Bruxelles, a cui ha partecipato per l'appunto il ministro della difesa Guerini, per quella cosa che si chiama ESO bussola, ma insomma in buona sostanza è l'abbozzo di difesa europea. La difesa europea, il peso di ciascun paese non sarà dato da quanti soldati avremo nostri anziché francesi, belgi o tedeschi, non è questa la questione, è legato strettamente
strettamente
all'industria, alla produzione, sì, più o meno è come anche lo sviluppo dell'appunto dell'autostrada digitale. No, noi abbiamo delle eccellenze, dobbiamo stare molto attenti a tenere tutto nello stesso negoziato e nello stesso accordo, perché abbiamo delle cose come Fincantieri, come Automellara, che valgono moltissimo, abbiamo altri settori in cui altri paesi europei sono oggettivamente più bravi di noi, l'importante è non perderci le nostre eccellenze.
Andiamo ancora una volta sul Corriere, ma per appunto uno dei titoli, non l'apertura. Biden e Xi tentano il dialogo su Taiwan, resta lo scontro, 3 ore e mezza a distanza in questo vertice. Poi Repubblica, anche in questo caso fotonotizia, Taiwan e diritti umani dividono Biden e Xi, gli USA pronti a boicottare le Olimpiadi.
Allora, diciamo che sono tutti titoli e considerazioni, non solo nei giornali italiani, fatti da chi non sa minimamente, no, nessuno di noi sa minimamente che cosa si siano detti, ma è assolutamente ovvio. Quello che ci mancherebbe altro, il contesto è la cosa più importante. L'incontro è stato fatto, ma perché su piattaforma telematica? Xi Jinping sono 2 anni che non esce praticamente dalla sua stanza, quindi non è che voglio dire, è stato molto importante, è stato un bilaterale. Il presidente cinese ha accettato l'incontro dopo la fine del congresso del partito, quindi quando è nella pienezza dei suoi poteri. E badate che pensare che la Cina sia un monolite dove comanda Xi e qualsiasi cosa faccia gli altri obbediscono, non è proprio, è fuori dalla realtà. Pensate che nel rapporto presentato, nelle 60 pagine finali presentate da Xi Jinping al congresso del partito, c'è un passaggio che dice testualmente: gli errori teorici e pratici del compagno Mao sulla lotta di classe divennero sempre più gravi sotto una valutazione completamente erronea dei rapporti di classe, della situazione politica del partito, eccetera eccetera eccetera. Stiamo parlando di Mao Zedong, quindi si muovono le cose in Cina. Ha accettato il dialogo nella pienezza dei suoi poteri e l'ha utilizzato per iniziarlo quando ancora era aperta ai giornalisti che potevano guardare, dicendo il mio vecchio amico, perché i due erano vicepresidenti contemporaneamente negli Stati Uniti e in Cina. Posto ciò, è evidente che nessuno dei due può nel comunicato finale neanche lontanamente pensare di mollare su Taiwan, nessuno dei due può minimamente pensare di negoziare sulle questioni relative ai diritti civili, tutte queste cose qui. Quando però si dice sulle questioni dove i nostri interessi coincidono collaboreremo, beh, è una cosa rilevante. Cominciate a farvi 2 conti, perché quello sarà l'asse sul cui si muoverà il mondo. E non è forse senza significato che ieri i russi abbiano sentito la necessità di mandare un missile ad abbattere un loro satellite, però creando un caos infinito, e la reazione anche degli statunitensi, perché i rottami del satellite hanno creato dei problemi anche alla stazione spaziale, dove peraltro ci sono pure i russi. Però il concetto è, forse chissà perché ieri hanno sentito il bisogno di ricordare all'umanità che esistono anche loro.
Allora Davide, ci spostiamo sulla prima del Sole 24 Ore, andiamo a fondo pagina. Gasdotto Nord Stream 2, la Germania ferma l'iter, si parla di energia, notizia che troviamo su altri giornali e che in molti casi aggiungono: intanto, dopo questa mossa, i prezzi del gas volano.
Allora, dossier delicatissimo che non può essere affrontato sotto la forma del prezzi del gas, perché Nord Stream 2 è stato fortemente voluto dai russi e dai tedeschi. Ricordiamoci che il presidente di Gazprom Europe è un l'ex cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, Gerhard Schröder, e quel gasodotto che passa da parte nord e porta il gas verso Germania e Austria è visto molto male dagli Stati Uniti, perché aumenta la dipendenza energetica dalla Russia, e ciò non di meno i tedeschi andavano avanti. Beh, ieri hanno trovato sono questioni sostanzialmente formali, la società non è di diritto tedesco, quindi loro non la riconoscono, però si sono attaccati a quello per dire fermiamo Nord Stream 2, un passaggio molto importante. Sì, certo, sui mercati la reazione immediata è stata l'aumento del prezzo del gas, però questo significa che esiste una possibilità di tempo e negoziato per uno stoccaggio di gas europeo, e se quella roba diventa una roba negoziata con l'Unione Europea, probabilmente anche, diciamo, quei dissidi del passato si possono in qualche modo risolvere. Un passaggio molto importante che richiede grande attenzione. Naturalmente nessuno immagini che la Germania rimanga su quel punto ferma per mesi e mesi e mesi, qualche settimana.
Andiamo sulla Stampa, pagina 11, troviamo questo titolo: nominerai trattativa nella notte, 5 Stelle contro Maggioni al TG1. Palazzo Chigi contatta i leader, Conte furioso, ora potrebbe spuntare un nome a sorpresa. Insomma, le nomine Rai fanno sempre un po' litigare e discutere.
Sì, diciamo così, c'è un problema, se vengono coinvolti i partiti, dicono: ma tu chi vorresti come direttore? Ma se tu prendi quel direttore io devo avere allora quest'altra compensazione. Una cosa che non avreste mai immaginato, vero?
No,
l'avete mai, è mai successa, ma soprattutto.
Ma avete mai vista? Però una cosa nuova è che...
Cioè, che i partiti si dividano le canali Rai, ma no.
Assolutamente, è un inedito che salutiamo come un elemento di dialogo. Diciamo, ci limitiamo a ricordare che fino a quando riterranno che lo Stato possa essere l'azionista e l'editore di una società che ha più canali che idee da mettere in onda, inevitabilmente si tratterà di quello che Alberto Ronchey negli anni 70 del secolo scorso chiamò lottizzazione. E lasciatemi quindi rivolgere un pensiero grato alla memoria del grande Alberto Ronchey, che 50 anni dopo ci sta ancora prendendo con queste straordinarie novità inedite che si chiama appunto spartirsi le cariche.
Andiamo a pagina 13 del Corriere della Sera. Davide, un tema che probabilmente scatenerà i messaggi al 378-378-1025, il titolo: così i parlamentari avranno la pensione anche se arrivasse il voto anticipato, la svolta decisa da Camera e Senato.
Esatto, nel senso che il cambiamento qual era? Allora, c'era un malcostume che definire malcostume è niente, e cioè il parlamentare ha diritto a quello che si chiama vitalizio, per la precisione, non pensione. Il vitalizio, anche se ha fatto quale che sia il tempo della sua partecipazione ai lavori parlamentari, tant'è che in alcuni partiti c'era l'abitudine dei parlamentari in carica che si dimettevano a 2 mesi dalla fine della legislatura, in modo tale che subentrasse un collega il quale, stando lì una settimana, poi prendeva la pensione perché era stato parlamentare. Questa cosa, basta, è un malcostume, non se ne può più. Adesso c'è il nuovo che avanza stabilisce se il vitalizio è tutto al retributivo, al contributivo, quindi sulla base dei contributi che hai versato. E per potersi chiamare tale devi avere fatto su 5 anni di legislatura almeno 4 anni e mezzo, chiaro? Questa è la novità, questa è stata la riforma, eccetera. Quatti che la situazione si è accorgesse è cambiata, nel senso che sì, ma è un'ingiustizia, è quello che arriva dopo, è quello che c'era da prima, è quello della legislatura passata. Allora dice: vabbè, se versa i contributi di parte sua può prendere comunque a avere diritto al vitalizio. E quindi il nuovo che avanzava così tanto che l'hanno buttato via perché era andata male, evidentemente, nel senso che non era questa cosa che era stata venduta all'opinione pubblica come uno dei grandi salti di qualità e di rinnovamento, è già finita.
Allora Davide, ci occupiamo adesso della bufera che ha travolto le scorse ore, con strascichi anche sui giornali di oggi molto evidenti, nei confronti del conduttore TV Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello VIP, che l'altra sera, parlando fra l'altro di cani, no, lo voglio dire perché non si sta parlando di questioni, no, si sta parlando di uno scherzo legato a dei cani, ha detto: noi siamo contrari all'aborto in ogni sua forma. Ti leggo un po' di titoli. La prima di Libero di oggi: Signorini non può dire che contro l'aborto, scatta il bavaglio televisivo. E poi La Verità: tutti all'assalto di Signorini, ha osato dire in TV che è contrario all'aborto. E poi c'è La Stampa, e il commento di Viola Ardone: Signorini, l'aborto è l'usurpazione del noi.
Ma tu ti chiedi se quelli che partecipano a questa sarabanda sono proprio tutti ottusi, oppure, diciamo, lo fanno apposta, nel senso che, per esempio, quelli che oggi titolano Signorini non può parlare, la censura su Signorini, sono gli stessi che titolavano: perché Fedez, pagato dalla Rai al concerto del 1° maggio, deve parlare di Zan, del DDL Zan, e così via. Ma in realtà è una commedia anche abbastanza gretta, devo devo dire. Cioè, tu ti presenti lì, dici una cosa generica, senza nessun riferimento alla realtà, senza raccontare che cosa c'è scritto nel disegno di legge, senza dire che quali sono i margini della pratica legale dell'aborto. Dici una roba del tipo siamo contro l'aborto in ogni sua forma. Quindi sei contro l'aborto anche terapeutico, quello in cui c'è il rischio che crepi la puerpera. Sono delle cose che uno dice. Vabbè, però. Dopodiché qualcuno deve dire immediatamente sono offeso nella mia intima convinzione e qualcun altro immediatamente deve dire ma qua c'è un tentativo di censura. Ma voglio dire, il tentativo di essere persone serie, per cui se uno va a sentire in concerto vuole sentire la musica, se guarda il Grande Fratello non è un dibattito su questioni di questo tipo, dici ma per così vuoi costringere gli artisti a star fuori dal dibattito, dice no, per carità, però magari lo fanno quando c'è la possibilità che qualcun altro, avendo delle idee o delle sensibilità diverse, risponda. Se lo fai in quel modo lì è solo ed esclusivamente un trucchetto per l'ascolto, dopodiché allora a quel punto lì che se lo godano.
Grazie a Davide Giacarone naturalmente anche per gli approfondimenti di oggi. Ci ritroviamo domani mattina come sempre intorno alle 7:10. Buona giornata e buon lavoro.
A domani e buona radiovisione a tutti.
Da Confindustria, il post in fabbrica. RTL 102.5 incontra le aziende italiane.
E quest'oggi alle 7:48 minuti incontriamo Omet, che è un'azienda che combina diversi settori, produce macchine per la stampa di etichette e imballaggi, macchine per tovaglioli, asciugamani, usa e getta, sistemi di movimentazione e cuscinetti. È nata nel 63 in un garage, è una vecchia storia quella del garage, tra poco la approfondiamo, con il suo presidente che è in studio con noi, il dottor Antonio Bartesaghi. Buongiorno, grazie per aver accettato l'invito.
Buongiorno a voi, grazie mille a RTL 102.5 e a Confindustria innanzitutto per questa bellissima opportunità e questo onore di essere qui oggi presente con voi.
Grazie. Buongiorno Bartesaghi, buongiorno a lei, grazie. Allora, è un sogno che nasce nel 63 nel garage, nella cantina dei nonni, ci raccontava poco fa fuori onda. Che cos'è oggi Omet?
Dunque, Omet è una azienda a gestione ancora familiare, io rappresento la seconda generazione, oltre a me ci sono due sorelle in azienda, e è un'azienda che lavora nel settore metalmeccanico e principalmente costruisce appunto macchinari che servono per stampare tutto quello che è il confezionamento dei prodotti che vengono venduti nella grande distribuzione, e sempre macchinari per fare prodotti in carta tipo tovaglioli, asciugamani, sottopiatti eccetera. Oltre abbiamo una divisione che produce cuscinetti a sfera e sistemi di movimentazione nei settori sempre industriali. È una classica media azienda italiana, nata appunto, come dicevate poco fa, nel garage della casa dei nonni, perché ai tempi le risorse erano molto scarse e ci si adattava come si voleva. Mio padre ha iniziato a creare questa azienda mettendo assieme qualche risparmio e iniziando a costruire qualcosa proprio in casa dei suoi genitori.
Dei genitori. Andiamo sullo stretto focus che ha il posto in fabbrica, cioè le posizioni aperte che state offrendo, e sono più di 20. Ce ne sono di varie tipologie, ci aiuta?
Esatto, sì, noi siamo un'azienda con un forte trend di crescita, grazie al cielo, e stiamo cercando figure che possano aumentare il nostro organico per permetterci di fare molto di più. Principalmente noi vogliamo trovare dei meccanici ed elettronici che lavorino nell'azienda, in fabbrica, al montaggio e al collaudo dei nostri macchinari. Persone che poi debbano avere la conoscenza della lingua inglese almeno, ma anche magari francese e tedesco, perché noi esportiamo tantissimo in tutto il mondo, e che possono arrivare a fare installazioni e manutenzione dei nostri macchinari presso le società dei clienti.
Posso chiederle una cosa? Questo tema della lingua è un problema spesso, oppure non è questo il punto per cui non trovate le persone?
No, oggi, grazie al cielo, la lingua, almeno la lingua inglese, bene o male, molti ragazzi la parlano, la imparano a scuola, poi si approfondisce. La difficoltà è trovare figure tecniche. Oggi c'è grossa scarsità di figure tecniche con istruzione tecnica.
Allora, voi siete molto attenti all'aspetto del welfare, il welfare aziendale. Intanto avete ricevuto un riconoscimento da questo punto di vista, se magari ce lo racconta, e perché è importante investire in questo quando soprattutto si cercano nuovi candidati?
Sì, abbiamo ricevuto quest'anno e lo scorso anno un premio nazionale per il livello di welfare aziendale. Cerchiamo di dare servizi ai nostri collaboratori che rendano più facile lavorare e conciliare la famiglia con il lavoro. La difficoltà delle esigenze del lavoro impone spesso di dover rinunciare a qualche momento per faccende di varia natura, e di conseguenza se noi riusciamo a conciliare i servizi all'interno dell'ambito lavorativo e servizi personali all'interno dell'ambito lavorativo, permettiamo alle persone di rimanere più concentrate nell'attività appunto professionale.
Fa degli esempi?
Ma noi per esempio abbiamo la possibilità di portare in azienda le cose da lavare e stirare, lavanderia passa e le ritira, medicine si porta la ricetta e la stessa cosa viene fatta, si porta il medicinale in azienda.
No, cioè, Galletti che vuole venire a lavorare da lei.
Fare una parentesi su questo, cioè i suoi camicie. Dipendenti, sarebbe il sogno, no? Di tutti i dipendenti, scrivetecelo nei messaggi al 378-378-1025, si tolgono la camicia e possono lasciarla lì.
Assolutamente, portano tutto quello che c'è da lavare, la lavanderia passa, ritira, lava, stira e riporta.
Beh, se, siamo affascinati.
Potremmo chiuderla qui, candidatevi.
Queste sono le famose domande, esatto. Chiediamo perché dovrebbero lavorare da voi. Ovviamente siete in assoluta crescita, perché avete attenzione all'innovazione, alla tecnologia, ma anche perché avete una serie di servizi per il benessere generale poi delle persone. Ancora uno spazio per le persone che state cercando, Bartesaghi. Quindi dicevamo un po' di tecnici, ma anche altre figure, mi sembra, dei project manager.
Noi cerchiamo altre figure, project manager, cerchiamo personale nell'ambito commerciale marketing, cerchiamo personale all'interno dell'ufficio acquisti, cerchiamo personale all'interno dell'area ricerca e sviluppo, quindi ingegneri meccanici ed elettronici, quindi abbiamo diverse selezioni aperte in diversi reparti dell'azienda.
Quindi insomma ci sono figure che potete assorbire a breve, i tempi sono quelli di prossimamente, quindi siete pronti per...
Come sempre vorremmo averli ieri, subito. Abbiamo una grossa urgenza di inserire persone.
Allora non abbiamo detto dove sono.
Esatto, proprio questo, la sede, anche perché parliamo anche di posti all'estero o in questo caso solo in Italia.
Attualmente queste persone sono figure che cerchiamo in Italia.
Okay.
La sede principale è a Lecco e abbiamo una nuova azienda attualmente a Molteno, comunque tutto in provincia di Lecco.
Ok. Ci dice prima di lasciarci, qual è l'aspetto più importante che voi andate a vedere nel curriculum di una persona, di un candidato?
A noi piace molto che le persone siano molto brillanti e vadano oltre l'aspetto lavorativo, il problema che devono affrontare, cioè bisogna avere capacità e voglia di andare un po' più avanti, di andare oltre i propri limiti, avere intraprendenza e la brillantezza di non fermarsi davanti a un problema, cioè c'è molto quelle che vengono chiamate le soft skills, sì, che vengono estremamente, che rendono estremamente qualificato un potenziale collaboratore.
Molto bene, allora ci si candida su www.unimpiego.it/il posto in fabbrica.
Ottimo, e allora a questo punto noi ringraziamo di cuore per essere venuto in studio con noi Antonio Bartesaghi di Omet, le facciamo in bocca al lupo, lei sa che ci fa piacere poi se ci manda qualche feedback sulle figure che eventualmente sono arrivate da voi anche tramite la nostra rubrica Il Posto in Fabbrica.
Lo farò assolutamente, grazie mille a voi.
Grazie
Bartesaghi, le facciamo sentire la frase del Don.
Sta con noi un attimo. Don Antonio buongiorno.
Ciao Don. Oggi pensiamo, riflettiamo,
sì,
perché chi non sa soffrire non potrà godere.
Bella, chi non sa soffrire non potrà godere.
Non potrà godere.
Grazie Don.
Va bene?
Beh, tutto
non
chiaro.
Sarà un godimento vero. Sarà
grazie Don, ci sentiamo domani.
Ciao.
Adesso vi portiamo a Torino per parlare di sport, di tennis e la ATP Finals. Ci colleghiamo con l'inviato di Sky Sport, Angelo Mangiante. Buongiorno Angelo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Angelo, ci piacerebbe partire dalla fine perché la fine è gloriosa. Quindi partiamo da Jannik Sinner che batte il polacco e a questo punto mi espongo, ti chiediamo come si pronuncia questo signore, se è Urkacz, ce lo dirai tu. e questo dopo, ovviamente, dopo il ritiro di Matteo Berrettini.
La seconda pronuncia, Urkacz, però va bene qualsiasi, dai, tanto non se ne accorge nessuno.
Vai.
Tra l'altro è uno dei più grandi tennisti polacchi, c'era stato nella storia e giocava con Adriano Panatta, un bravissimo polacco, Wojciech Fibak, e ha uguagliato Hurkacz questo record, no, di essere il secondo in questo caso polacco a qualificarsi per l'ATP Finals, un giocatore molto solido che aveva battuto proprio Sinner a Miami quest'anno, e quindi pochi mesi e già il nostro fenomeno ha messo la freccia del sorpasso.
Che meraviglia, che partita è stata ieri, abbiamo visto uno schiacciante 6-2-6-2 da parte di Sinner, tra l'altro che è stato accolto e acclamato da un boato del pubblico incredibile. Perché la gente vuole così bene a Sinner, oltre che perché è bravissimo, magari la sua giovane età, per le sue grandi prestazioni, raccontaci.
Perché secondo me avverte che è il nuovo Valentino Rossi, non esagero, ma stiamo parlando di un ragazzo che ha appena 20 anni e 3 mesi, siamo a livelli veramente di record di precocità e la pressione è enorme, perché questo è un torneo che fa il giro del mondo, sono stati venduti i biglietti in 60 paesi differenti, le ATP Finals sono state riempite da leggende nell'Albo d'Oro, e così essere avvertito pochissime ore prima che sarebbe sceso in campo, perché fino all'ultimo non si sapeva poi se Berrettini avrebbe avuto un recupero miracoloso, è andato in campo estraniandosi da tutto, come se non avvertisse la pressione, con una freddezza che io francamente non ho mai visto in un tennista italiano.
Angelo, che impressione ti ha fatto vedere le lacrime di Berrettini, vedere soprattutto la sua rabbia? Lui ha scritto ha detto il mio corpo non è pronto.
È rimasto quasi scioccato, no, da quello che è accaduto, perché qualificarsi tra i primi 8 a fine anno a giocarsi questa competizione è il massimo per un tennista. Uno da bambino sogna questo, lui c'era già riuscito 2 anni fa, è stato ed è il primo italiano a esserci riuscito 2 volte, cosa che non è accaduto né a Panatta né a Barazzutti, e buttare tutto così per una non lesione, ma insomma per un problema ai muscoli addominali, veramente gli ha fatto cadere il mondo addosso, dopo che aveva avvertito quell'atmosfera appunto da sogno che aveva vissuto perlomeno nel primo set fino a che era stato in campo. Quindi adesso si riprenderà, un ragazzo giovane, forte, ha 24 anni, Matteo è un po' la guida del tennis italiano, nella scia si è inserito Sinner, ecco, meno male che ne abbiamo 2 adesso nei primi 10.
Assolutamente. Senti, rispetto invece al torneo, quali sono i forti da battere in questo, gli uomini da battere in queste ATP Finals?
Guarda, c'è una leggenda vivente che è Novak Djokovic, che ha scritto insieme a Nadal e Federer le pagine più belle degli ultimi 20 anni, cioè sono veramente 3 tenori che hanno dominato la scena con personalità in campo e fuori, allargando anche i confini della popolarità del tennis. Djokovic è il grande favorito, quindi gli altri 7 sono tutti di Djokovic e c'è anche un confronto generazionale, perché il croato ha 34 anni, il serbo ha 34 anni e sta bene fisicamente, giocherà ancora qualche altra stagione, però ci sarà prima o poi ricambio generazionale, gli altri 7 sono tutti under 25. Però al momento il grande favorito rimane Djokovic.
Non c'è dubbio, insomma staremo a vedere, perché è da un po' di tempo che vediamo i nostri azzurri, anche quelli più giovani, che come dicevi tu in un grande scontro generazionale cercano di far cadere questi grandi che ancora resistono. Vedremo se è arrivato più o meno il momento. Intanto noi seguiamo, ricordiamo che ci sarà la sfida con Medvedev sempre da parte di Sinner, vedremo come se la caverà. Intanto grazie ad Angelo Mangiante, inviato di Sky Sport a Torino, per essere stato con noi questa mattina.
A voi, buona giornata.
È disponibile da questa sera Strappare lungo i bordi, la serie italiana di animazione scritta e diretta da Zero Calcare, pseudonimo del celebre fumettista italiano Michele Rec. Strappare lungo i bordi è composta da 6 episodi, circa 15 minuti ciascuno, e rappresenta un passaggio importante per Zero Calcare, perché è il passaggio, no, dal fumetto alla TV, in questo caso alla serie. Ne parliamo proprio con lui, Zero Calcare, collegato con noi, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno. Allora entriamo subito, perché abbiamo fatto un ampio, no, un ampio preambolo su questa serie che debutta oggi. Il primo episodio, dicevamo, sull'educazione sentimentale di Zero Calcare, cresciuto con determinate scritte sui muri, ma ci sono anche le tecniche. Io vorrei farti proprio parlare di questo, per non inciampare in una persona che s'accolla. Per chi non sapesse che vuol dire, spiegalo tu.
Oddio, le persone che si accollano sono le persone che si attaccano insistentemente e che non capiscono quando invece uno sta cercando di fare un passo indietro. In realtà la tecnica che io ho sempre adottato per tutta la vita è non sembrare mai in nessun momento che io l'ho cercata, perché cioè che ho cercato quella persona, perché mi sembra sempre che se tu in qualche modo dimostri che hai cercato una persona è come se firmi una cambiale che in qualche modo autorizza quella persona a collarsi, invece tu devi sempre poter negare fino alla morte.
Ci sono questi temi, lo abbiamo detto, c'è tanto altro, ci sono i tuoi personaggi, come accennato, più famosi. Tranquillizziamo i tuoi fan, la tua vera identità autoriale comunque emerge, sono quelli, anche se il linguaggio forse è leggermente diverso.
Che ne so, questo non lo posso dire. Io spero tantissimo di sì, nel senso che ho avuto un controllo da veramente da maniaco psicopatico su tutto, proprio perché avevo paura che non emergesse. Poi io spero tantissimo che oggi la gente che lo vede se ne accorge, però io questo non lo posso sapere ancora.
Allora, io voglio chiedere come ti senti rispetto a questa prima, no? Diciamo ufficiale, perché in realtà poi eri già, qualcosa era già stato proiettato durante il Festival del Cinema a Roma. Però questa prima ufficiale di questa sera, sei più emozionato, sei più preoccupato? Come stai?
Sono abbastanza preoccupato, nel senso che chiaramente mi sembra che tutto sommato il mio pubblico, quello più ristretto che magari l'ha visto alla Festa del Cinema, cioè, magari non gli piace, però comunque ha trovato che c'è una diretta filiazione dei fumetti e quindi in qualche modo non lo vive come un tradimento. Dopodiché chiaramente il pubblico di Netflix è 100.000 volte più ampio del pubblico mio, e magari è gente che a me non mi ha mai sentito nominare, guarda questa roba e pensa ammazza che schifo. Quindi in realtà sono comunque molto agitato.
Allora, diamo anche un'anticipazione su quella che sarà poi la seconda puntata, per chi volesse vederla. Insomma, non facciamo particolari spoiler per non rovinare l'effetto sorpresa. Allora, si passa dai trilli di MSN, no, dell'amore di poco fa, ecco, non tanti anni fa, al mondo della scuola, no? Al binomio, alla divisione che si crea tra l'essere un maschio adulto e invece essere un mammone. È questo il tema della seconda puntata?
Sì, in realtà sono tanti, nel senso c'è anche tutto il tema del senso di colpa, di deludere. Io a scuola per esempio sentivo fortissimo il senso di colpa di deludere la mia insegnante, la mia maestra, proprio perché magari era una pippa matematica, quindi già quella cosa lì è una cosa super presente. E poi c'è tutta la questione diciamo di genere, nel momento in cui bisogna fare determinati lavori che un maschio dovrebbe saper fare in teoria e poi magari uno non è adeguato.
Senti, Zero Calcare, c'è una cosa, il tuo è sempre un inno agli inadeguati, nel senso che li porti proprio attraverso le tue storie e li racconti, ma io ci riflettevo mentre leggevo un po' le trame di queste tue sei storie molto belle. Forse ognuno di noi però ha un lato inadeguato, anche quelli che sembrano più sicuri, più spavaldi, qualche cosa di inadeguato nelle persone c'è sempre, non trovi sia così quando appunto incontri persone, ci parli?
Oh, ci sono persone che lo nascondono molto bene comunque,
vero?
E che riescono a sembrare estremamente sicure di sé. Poi è vero che a un certo punto sono pure le persone che prima o poi fanno il botto e scopri che in realtà dentro avevano tantissimi mostri che da fuori non si vedevano. Però alcuni confesso che io non riesco proprio a scorgerli, cioè io sono molto invidioso di alcune persone che mi sembrano perfettamente risolte.
È vero, è vero. Anche un po' diffidente, bisogna sempre diffidare. Sì.
No. Intanto, di quelli lì, pieni di certezze, vai.
Ricordiamo questa sera quindi su Netflix, Strappare lungo i bordi, da questa sera è disponibile la nuova serie di Zero Calcare. Grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo.
Grazie mille a voi, pure a voi.
Facciamo il punto sull'attualità che riguarda non solo il Covid, ma tutto quello che ruota attorno, i vaccini, le terze dosi, le vaccinazioni per i bambini. Ne vogliamo parlare con il sottosegretario alla salute, Andrea Costa. Buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
Una buona giornata. Partiamo subito dalle terze dosi. La notizia che oltre 3 milioni di italiani l'abbiano già ricevuta, e allora facciamo un po' di chiarezza anche su chi può farla attualmente, chi può accedere alla terza dose e a chi sarà rivolta in futuro, se solo ai più deboli, se a tutti tranne i ragazzi, insomma ci faccia capire meglio.
Sì, sulla terza dose ovviamente la politica attende quelle che sono le indicazioni scientifiche. In un primo momento abbiamo aperto la terza dose per i fragili di ogni età, per gli ultra ottantenni, gli ultra sessantenni, e poi dal primo di dicembre tutti gli over 40 potranno ricevere la terza dose, quindi c'è stata già un'ottima adesione. Gli italiani ancora una volta stanno dimostrando un grande senso di responsabilità, comprendendo come il vaccino sia la via d'uscita da questa pandemia. Dopodiché credo che sia ragionevole pensare che ci possa essere un'ulteriore estensione graduale di quella che è appunto la platea che dovrà ricevere la terza dose. Però dal 1° di dicembre partiremo anche con gli over 40.
Ecco, sottosegretario, leggevo che la strada verso la quale si sta andando è anche quella di prevedere meglio l'obbligatorietà della terza dose per i sanitari, così come era stato fatto per il vaccino nel caso della prima dose. Da quando questo, se ce lo conferma naturalmente?
Sì, assolutamente, questa credo che sia una valutazione, una decisione di buon senso, di fatto è una conseguenza di una decisione presa quando decidemmo di introdurre appunto l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e per tutti coloro che entrano nelle nostre residenze per anziani. Quindi l'intenzione è quella di prevedere l'obbligatorietà della terza dose per tutti coloro per cui appunto era previsto l'obbligo vaccinale. Io credo che già in questa settimana potrebbe arrivare questa decisione, o al massimo nella settimana prossima. Quindi questa è la linea su cui andremo. Ripeto, è una logica conseguenza. Quindi per coloro per cui è previsto l'obbligo vaccinale, automaticamente sarà previsto anche l'obbligo della terza dose.
Certo. Sottosegretario Costa, il tema uno dei più caldi, l'abbiamo affrontato anche questa mattina in linea diretta, sono le misure prese in Austria, quindi il lockdown previsto per i non vaccinati. Abbiamo sentito di tanti governatori che chiedono che questa misura venga attuata anche in Italia. Da questo punto di vista, qual è la posizione del governo? Si potrà rivelare necessaria?
Guarda, io credo che dobbiamo guardare alle prossime settimane ancora con prudenza e con senso di responsabilità. Il nostro governo ha scelto una strada diversa rispetto ad altri paesi europei. Noi fin da subito abbiamo appunto deciso di affrontare un percorso prudente e graduale. Ricordiamo anche nel programma delle riaperture, iniziato il 26 di aprile, da lì gradualmente abbiamo sostanzialmente riaperto tutto il paese. Dobbiamo anche dire che nel nostro paese di fatto esiste già un piano per affrontare l'emergenza. Ricordiamoci che è ancora in vigore il sistema a colori delle regioni, quindi qualora ci dovesse essere un peggioramento in alcune regioni, quindi il passaggio in colori diversi, di fatto in automatico scattano già delle misure restrittive per contenere il virus e il contagio. Quindi ad oggi sul tavolo del Ministero della Salute non vi è l'idea o l'intenzione di modificare ulteriori misure restrittive. Proseguiamo con quelle che abbiamo adottato fino ad oggi, che sostanzialmente ci hanno permesso di avere un quadro migliore ad altri paesi europei, questo grazie appunto alle misure restrittive da un lato e grazie al grande senso di responsabilità che ormai oltre 45 milioni di italiani si sono vaccinati e ci hanno permesso di avere un quadro migliore rispetto ad altri paesi europei dove vi è una percentuale di vaccinati molto inferiore.
Quindi, sottosegretario, indipendentemente dai vaccinati, nel senso che se il Veneto, faccio un esempio, la Lombardia dovessero diventare gialli, ovviamente tutti, vaccinati e non, dovranno sottostare a delle regole più restrittive. Immagino che andiamo in questa direzione. C'è molta preoccupazione per il Natale anche, no? Perché insomma, tutti lo ricordiamo il Natale dell'anno scorso e vorremmo un po' capire se forse sarà un Natale un po' più libero.
Ma ripeto, è molto difficile fare previsioni da qui a fine anno, perché comunque manca ancora un po' di tempo e molto dipenderà da noi, molto dipenderà dagli italiani, cioè se continueremo ad aderire in maniera importante ad esempio alla terza dose, sulla quale dobbiamo certamente procedere rapidamente, dobbiamo continuare a rispettare quelle regole che ormai sono diventate e comuni alla nostra vita quotidiana, quindi evitare assembramenti, uso di mascherine al chiuso, l'igiene delle mani. Ecco, se continuiamo a usare il senso di responsabilità, io credo che possiamo essere fiduciosi anche nel futuro e nell'avere un Natale ovviamente diverso rispetto allo scorso anno. Fortunatamente i dati complessivi delle terapie intensive, degli ospedalizzati, sono dati che ci permettono di dire che siamo di fronte a numeri ancora gestibili, ampiamente al di sotto di quelle che sono le soglie di sicurezza. Ripeto, dobbiamo proseguire in queste settimane con prudenza, con rispetto delle regole, e credo che possa essere davvero un Natale diverso lo scorso anno.
Sottosegretario, la durata del Green Pass di un anno, 12 mesi, non va più bene, bisogna ridurla, questo lo capiamo in particolare leggendo i giornali oggi, a 6 o 9 mesi, prima domanda, e da quando la seconda?
Beh, è chiaro che sulla durata del Green Pass stiamo facendo una riflessione anche sulla base di quelle che sono le evidenze scientifiche che ci stanno mettendo in evidenza, come sostanzialmente vi è una riduzione graduale dell'immunità da parte di chi si è vaccinato, quindi è ragionevole pensare che ci sia appunto una revisione della durata del Green Pass. L'ipotesi su cui si sta ragionando è di riportarla a 9 mesi, e credo che anche questa scelta potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.
Ecco, ieri è stato pubblicato, sottosegretario, uno studio realizzato dall'Istituto Superiore di Sanità insieme alla Fondazione Kessler. Le vaccinazioni pare abbiano evitato 12.000 morti in più. Ecco, recentemente poi avevamo sentito parlare della variante Delta, c'era grande preoccupazione, adesso non se ne sente più parlare, c'è ancora, è passata sotto traccia, l'abbiamo evitata grazie ai vaccini, ci sono altri pericoli che arrivano?
Beh, non c'è dubbio che la variante Delta è una variante che ha dimostrato di essere molto più contagiosa, ma fortunatamente anche qui le evidenze scientifiche ci dicono come il vaccino sostanzialmente protegge da questa variante, e protegge soprattutto nel limitare e nell'evitare l'ospedalizzazione e la terapia intensiva. Credo che l'obiettivo che ci dobbiamo dare è quello di arrivare a una gestione endemica della pandemia, e cioè creare le condizioni affinché nessun cittadino possa più morire di Covid e nessun nostro concittadino possa più finire in terapia intensiva a causa del Covid, anche perché abbiamo un'esigenza, quella di far tornare all'ordinarietà i nostri ospedali, anche perché l'attività ordinaria degli ospedali salva vite umane. E questo, anche questo, i dati scientifici mettono in evidenza come per oltre il 90% sì, il vaccino ti evita di finire in ospedale in terapia intensiva, e mi auguro che questi dati possano servire a sensibilizzare quei cittadini che ancora non si sono vaccinati.
Sì, questo è un dato oggettivo che parla da solo. Sottosegretario, abbiamo davvero pochi secondi. Mi piace il ritratto che c'è alle sue spalle, perché ci segue in radiovisione, credo sia del Presidente della Repubblica Mattarella, ma lo vediamo solo fino alla cravatta, perché l'inquadratura arriva fino a lì. Dobbiamo abituarci all'idea di non vederlo più al Quirinale, o vista l'eccezionalità di quest'anno e l'esigenza che sottolineano in molti, cioè quella che Draghi continui il suo lavoro a Palazzo Chigi, insomma, potrebbero esserci colpi di scena?
Ma questa ovviamente è una fase che inizierà subito dopo la fine dell'anno. I partiti, mi auguro, sappiano trovare una sintesi in un momento in cui il Paese ha bisogno di una grande unità istituzionale, di una grande unità politica. Mi auguro che si trovi la soluzione migliore per permettere al Paese di proseguire questo percorso di ritorno alla normalità.
Grazie, grazie di cuore al sottosegretario alla salute Andrea Costa, che è stato nostro ospite, come sempre chiaro e ovviamente molto significativo anche per i nostri ascoltatori. A presto e buon lavoro.
Buon lavoro, grazie a voi.
Grazie a tutti, a domani naturalmente con Nostop News dalle 6.
Ciao Giusy.
Ciao.